File numero 38, pagina 131, 38esimo, un programma articolato e preciso. Anche se Ruggero ce la farà, se si riprenderà, ma ci vorrà chissà quanto tempo, a che cosa potrà servirgli, a lui, ma anche a tutti noi, ora che l'ordine di Himmler è arrivato? Non per gli 837, ma per tutti. Senza distinzione alcuna. È chiarissimo, perentorio, e subito il suo contenuto, vero o presunto, corre di bocca in bocca per tutto il lager. Come si sia arrivati a conoscerlo non si sa, o non si può dire. Perciò le ipotesi più o meno credibili, una delle quali è che il comandante, appena ricevutolo, o ritenendolo ineseguibile, lo avrebbe con un moto di stizza gettato nel cestino delle cartacce, dal quale un detenuto scopino lo avrebbe recuperato e fatto poi pervenire ad un suo fidato compagno, mentre un'altra dice che il comandante, considerando ormai perduta la causa degli hitleriani, ma sperando, per lui personalmente, una qualche probabilità di salvezza, avrebbe fatto finta di non averlo ricevuto e, fattolo in minutissimi pezzi, lo avrebbe buttato nel cestino e che poi, recuperato, sarebbe stato con infinita pazienza ricostruito. Ma c'è anche chi parla di una SS in gonnella, segretamente legata ad un prigioniero, la stessa che avrebbe soffiato l'informazione sull'elenco degli 837, la quale ne avrebbe fatto copia per il suo amico, come assicurazione per la propria vita. Come che sia, sembra che l'ordine del quale tutti ormai parliamo dica che la consegna dei prigionieri alle truppe avanzanti è da escludere, che il lager deve essere immediatamente sgomberato. E nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico, in quanto è assolutamente da evitare che succeda come a Buchenwald, dove i prigionieri avrebbero trattato crudelmente la popolazione civile. Nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Anche se nel dispaccio di Himmler queste parole non ci fossero, lo sappiamo da sempre e ce lo ripetiamo spesso, che è questo il fine che i nazisti si sono prefissi e che si accingono ora a portare a termine, anche se c'è, fra gli SS, chi ha lasciato ad altri quel compito, assai più preoccupato della sorte sua che della nostra. Così, a parte l'assottigliamento della guarnigione dovuto alle esigenze belliche, c'è quello delle fughe, in abiti civili o addirittura camuffandosi da prigionieri, di un certo numero di SS in cerca di una nuova, innocente identità. Compito facilitato dal fatto che nei falò che continuano ad incenerire quintali di documenti sono stati gettati anche gli elenchi delle spie, quasi tutti i detenuti comuni tedeschi, nonché quelli, certamente più folti, dei militari SS che hanno preso parte alla serie infinita di fucilazioni e di impiccagioni. Ne restano comunque a sufficienza per ammazzarci tutti. Non però per tenere sotto sorveglianza ogni reparto e ogni baracca, tanto più che coloro che li hanno serviti finora devono essersi fatti prudenti, mentre fra di noi, nella grande agitazione che percorre tutto il lager, alcune barriere sono cadute. Riceviamo confidenze, che non sono più voci, ma notizie, e le diamo a nostra volta, anche da e con persone che ci sono quasi sconosciute. Veniamo in questo modo a sapere che l'ordine di Himmler per la carneficina finale è giunto davvero, e che la frase finale del dispaccio sui prigionieri di Buchenwald che avrebbero trattato crudelmente la popolazione civile ha origine nel fatto che, subito dopo gli ultimi trasporti, i prigionieri rimasti in quel lager sono insorti e si sono liberati da soli, prima ancora che giungessero le truppe alleate. Dopodiché avrebbero spalancato i cancelli e fatta entrare la popolazione, affinché vedesse e nessuno potesse dire che erano tutte invenzioni. Per questo, per il timore anche qui di una rivolta, hanno mobilitato tutte le forze residue, raddoppiato le scolte sulle torrette, armato i piccoli bunker a filo d'erba, intanto che squadre di SS, con al guinzaglio mute di cani lupi ed Obermann, percorrono con intensità mai vista le strade che fiancheggiano il recinto elettrificato. Hanno predisposto un programma articolato e preciso, i primi a lasciare il lager per essere sterminati in una zona lontana da occhi indiscreti dovranno essere gli ex combattenti repubblicani di Spagna ed un primo contingente di russi, poi gli altri russi e i circa 2.000 italiani, dopodiché via via tutti gli altri, ultimi i polacchi, benché siano i più numerosi. Ora che il dispaccio di Himmler è una certezza e sappiamo, o crediamo di sapere, che cosa gli SS ci preparano, è più urgente che mai cercare di dare concretezza al progetto di costituire un nucleo italiano di resistenza. Ma come sarà possibile? Nel giugno dell'anno scorso, prima che il Comitato Internazionale venisse dissolto, eravamo alcune decine, gli italiani, quasi tutti politici, che ci tenevamo in contatto, formando a nostra volta una specie di comitato, anche se mai ci eravamo sognati di dargli questo nome. Adesso, dopo tutte le morti per esaurimento o per malattia, e ora c'è il tifo, i trasporti verso lager lontani, i trasferimenti in qualcuno degli innumerevoli Außenkommandos di Dachau, ci siamo ridotti a meno della metà, mentre il fluttuare continuo di masse umane che entrano, escono, scompaiono, ci ha raramente consentito di individuare e trattenere qualche nuovo elemento. Eppure qualcosa bisogna fare. Cercare di nuovo in ogni baracca, in ogni gruppetto, qualcuno disposto a tentare l'estrema avventura e che si dia da fare a sua volta, coaguli altri intorno a sé, lo dica lui pure a tutti, che non c'è più tempo per le esitazioni e meno che mai per la speranza. Verremo condotti fuori dal lager e lì, all'aperto, annientati con le armi automatiche e i lanciafiamme. Un piano, un programma, che tocca a noi cercare di stravolgere. Perciò, appena fuori, anticiparli, buttarci contro la scorta, disarmarla, disperdersi. Noi, con i nostri corpi piegati ed esausti, con i nostri riflessi corrosi, con la nostra mente annebbiata, noi, che da un tempo infinito siamo simili a larve, cui è negata volontà e personalità, noi, i cenciosi, i piegati, i morenti, noi, i subumani, affamati, inesperti, dovremo affrontare gli SS, i professionisti delle stragi, strappare le armi dalle loro mani e morire affinché alcuni, anche pochissimi, possano salvarsi. Altra soluzione, altra possibilità, non c'è. O lasciarsi sterminare senza ribellarsi o buttarsi allo sbaraglio con la sola forza che ci rimane, la disperazione. Questo diciamo, ripetiamo, i miei compagni ed io, a tutti quelli con i quali riusciamo a parlare. E quel che sì arriva. Da alcuni che l'hanno appena sussurrato e si sono poi allontanati pensierosi, mentre c'è anche, specie tra i più giovani, chi si esalta. Si libereranno, dicono, dell'impaccio degli zoccoli, si lanceranno a piedi nudi incontro agli SS e alla morte. Tanto, ripetono, morire per morire è meglio che sia da uomini. Lo faranno veramente? Lo faremo? Non lo so. Ho cercato di contarli, quelli che hanno detto sì, e sono 51, alcuni dei quali nient'altro che fantasmi infagottati di stracci, ma gli occhi lucidi, di eccitazione e di febbre. Dobbiamo, continuiamo a ripeterci, non abbiamo altra scelta, perché soltanto così, forse, qualcuno potrà salvarsi, tornare tra i vivi, dire che cosa è stata Dachau. Pagina 133.